Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Paolo Esterno.
Ciao, sono Paolo. Sono la voce narrante di questo nuovo podcast che riguarda il calcio, in particolare la Serie A, e oggi parleremo della 14ª giornata di Serie A. Per iniziare possiamo parlare soprattutto del big match del weekend, che sicuramente potrebbe essere Lazio-Parma, o Parma-Lazio per meglio dire, in quanto Fiorentina e Inter è stata rinviata. All'interno della partita il Parma ha fatto un'ottima prestazione, dove appunto vincendo 3-1 per svariati errori difensivi della Lazio, soprattutto grazie al gol del nuovo giocatore Anas Hash Mohamed, che ha portato il doppio vantaggio per il Parma, e per il primo gol di Denis Mann, sempre derivante da un errore difensivo della Lazio. Parma che dunque acquista 3 punti importantissimi per la classifica, infatti veniva da svariate giornate senza appunto prendere 3 punti. Per quanto riguarda appunto invece la partita più interessante, potrebbe tranquillamente essere Milan-Empoli, in quanto il Milan ha fatto un'ottimissima prestazione vincendo 3-0 in casa contro l'Empoli. Empoli che è un avversario abbastanza semplice per il Milan, in quanto a inizio campionato spingeva abbastanza, era abbastanza ostico per tutte le principali squadre della Serie A. Infatti vincendo 3-0 con anche gol di Alvaro Morata, che torna al gol appunto dopo svariate giornate, marcando il secondo in Serie A, e con la doppietta di Tian Renders, che appunto prende il premio come miglior giocatore. Il giovane della giornata invece è sempre riguardante Parma-Lazio, possiamo dire, come dicevo prima, Anas Hash Mohamed, venendo appunto dall'Under 19 del Parma e facendo le prime 5 partite con il Parma questa stagione, ha portato anche al gol, e dunque con il doppio vantaggio, sigillando la partita dopo il secondo gol invece di Enrico Del Prato, anche lui molto giovane, un difensore che questa stagione sta facendo benissimo. Sergio, te invece cosa ne pensi di queste prime partite?
Io sono d'accordo che la partita più interessante è sicuramente Parma-Lazio, anche perché la formazione biancoceleste veniva da tanti risultati utili consecutivi sotto la guida di Baroni, e si va a schiantare contro un Parma che invece era una situazione molto altalenante. Si vedeva sì che la qualità c'era, però anche probabilmente in una rosa che non è alte zone della Serie A, più una gran prestazione anche dovuta probabilmente ai demeriti laziali, con il primo gol che arriva da un errore di Rovella in impostazione, che quindi porta Mann a trovarsi da solo davanti a Provedel, poi gli altri 2 gol dovuti probabilmente anche al vantaggio del Parma, perché la Lazio è una squadra che sa attaccare bene, ma che ha sempre avuto qualche piccola difficoltà in fase difensiva, anche proprio perché il gioco di Baroni porta tanti uomini andare oltre la linea della propria metà campo, e il Parma comunque si è dimostrato una formazione che sa sfruttare gli spazi, anzi è quelle situazioni che riesce a esprimere meglio il proprio gioco. Il gol del giovane Anas è solamente la dimostrazione di come la formazione emiliana riesca bene a giocare quando sblocca le partite, che forse è la più grande difficoltà della stagione, nonostante un attacco che si sta rivelando molto positivo. Sembra quasi di essere tornati ai tempi del primo Parma tornato in Serie A, con l'attacco che era formato da Cornelius, Gervinho e Kulusevski, ma qui con Mann, Bonny e poi sulla sinistra l'alternarsi appunto del giovane Anas oppure di Miaila. Bonny ha prestazione opaca del centravanti francese, che si fa anche ammonire in chiusura di primo tempo per un po' uno screzio con Kila, centrale della Lazio, e quindi viene sostituito, e il Parma, nonostante la mancanza del proprio 9, trova tranquillamente un'ottima prestazione, anche perché viene coperta dietro da un super del Prato. Ha fatto un inizio di stagione stratosferico, partendo con le pochissime aspettative che ci avevamo per il Parma, perché comunque era una formazione neopromossa, e quindi di solito difensivamente tendono tutte ad avere difficoltà. Il Parma invece sulle ali proprio di Del Prato sembrerebbe aver trovato una sua realtà. Il centrale, anch'esso toscano, che ha ricevuto la fascia da capitano proprio da Buffon nel momento che il portierone aveva deciso di appendere gli scarpini al chiodo, da quel momento non l'ha più lasciata, e sembrerebbe proprio uno dei cardini di questo Parma. Diciamo che è difficile vedere la formazione dei crociati tirarsi senza di lui in campo, anche perché è proprio un leader sia dentro che fuori dal campo per gli emiliani.
Per quanto riguarda riguarda le altre giornate, la sua corsa dello scudetto, diciamo che ormai va avanti soltanto grazie a Napoli e Atalanta. La Juventus invece pareggia con un 1-1 striminzito con il gol di Ante Rebic al 93esimo e appunto porta soltanto un punto alla formazione torinese. Punto che comunque è utile, ma non è abbastanza. Thiago Motta infatti ha già fatto 8 pareggi tra campionato e Champions League, che diciamo pesa anche abbastanza. Il Napoli invece, grazie a un gol di Scott McTominay, riesce a sovrastare il Torino, sempre fuori casa invece, a Torino. E quindi diciamo che la corsa scudetto ora come ora si ferma con Napoli e Atalanta. La Roma invece, che peggiora diciamo sempre di più, un'altra sconfitta sotto le redini di Sir Claudio Ranieri, che comunque ha fatto un'ottimissima prestazione fino al 60esimo. Poi quel gol dell'Atalanta, diciamo abbastanza anche fortunato, porta l'1-0 all'Atalanta. E infine il 2-0 finale di Zaniolo, che è stato anche soggetto a molte polemiche dopo essersi levato la maglia andando a esultare sotto la curva della squadra bergamasca all'Olimpico. Sergio, te che ne pensi di questa cosa di Zaniolo?
Ah, io confermo che comunque è strano vedere il giovane ragazzo esultare così apertamente dopo aver segnato alla Roma, che è un po' la squadra che lo ha lanciato tra i grandi dopo le giovanili dell'Inter nell'accordo che portò Nainggolan ai nerazzurri e Zaniolo nella società capitolina. Certo, come Zaniolo non è stato trattato benissimo sia dalla società che poi dai tifosi, è un giocatore che ora sta cercando di ritrovare una sua realtà dopo i vari infortuni al crociato che ha avuto in carriera, dopo il grande inizio con la Roma. Certo, è un'esultanza forse un po' polemica, anche perché è il primo gol, se non mi sbaglio, questa stagione in Serie A per Zaniolo, e quindi farlo contro la Roma, un po' con la solita legge del gol dell'ex, che diciamo almeno per la Roma è sacrosanta, fa un po' storcere il naso, ma forse ci si può aspettare, anche perché comunque non c'è mai stato buon sangue tra Zaniolo e i tifosi dopo la separazione. Certamente il fatto che la curva giallorossa lo abbia fischiato per tutta la partita probabilmente ha spinto l'attaccante a esultare in questo modo, però si va sempre da cercare un po' il perbenismo e quindi si tende a preferire un gesto di rispetto quando si va a affrontare una ex squadra. Era un gol importantissimo per l'Atalanta, per conferma del risultato e della ottima prestazione fornita contro la Roma, che li porta a rimanere in corsa per lo scudetto. A inizio stagione non era così scontato, certo, si sapeva che era una formazione tanto in crescita dopo la vittoria dell'Europa League che li ha un po' fissati nell'Olimpo dei grandi. Tutta questa grande partenza non ci si aspettava, anche dopo l'infortunio di Scamacca avvenuto inizio stagione, ma una campagna acquisti sempre perfetta da parte dei Percassi, che permette sempre alla formazione bergamasca di trovarsi nelle prime posizioni. In generale vorrei dire che sì, Zaniolo potrebbe aver sbagliato a esultare così tanto, ma io guardo dal punto di vista dell'importanza del gol e dico che secondo me potrebbe aver fatto bene.
Diciamo un'esultanza così l'abbiamo vista soltanto con il PP Taiwan contro il Napoli quando si trasferì alla Juventus.
Vabbè, le prime partite non esultava, iniziò a esultare, ma erano esultanze più polemiche che esultanze effettivamente di gioia per il gol. Cioè, mi ricordo quando andò a puntare proprio De Laurentiis allo stadio. Quindi il Pipita sì, è iniziato a esultare contro il Napoli, ma erano sempre, cioè, si vedeva che non erano esultanze così di gioia, era più tipo un rollarsi via le critiche.
Riguardante polemiche, possiamo anche parlare di fatti diciamo abbastanza delicati, come la partita tra Fiorentina e Inter, dove appunto abbiamo visto Edoardo Bove accasciarsi a terra per un infarto. Si è accasciato a terra al 17esimo minuto, partita che è stata interrotta ancora con data da destinarsi che si dovrà di nuovo giocare. C'erano delle voci che si potesse rigiocare a febbraio. Comunque Edoardo Bove ad oggi si è ripreso, le condizioni sono ottimali per lui. Lui ha già parlato con famiglia, giocatori, suoi compagni di squadra e non vedeva l'ora appunto di tornare in campo. Ovviamente gli auguriamo un pronto recupero e speriamo appunto che possa tornare a stupirci con le sue giocate.
Un evento molto particolare, anche perché sì, ormai negli ultimi anni non vorrei dire comune, però succede sempre più spesso di vedere queste situazioni, quindi questi problemi cardiaci per i giocatori, ma è forse una delle prime volte che lo vediamo per un giocatore così giovane, perché comunque parliamo di Bove, che è un classe 2002, ha 22 anni, quindi fa un po' strano vederlo così accasciarsi a terra per un problema cardiaco a così giovane età, probabilmente anche dovuto allo sforzo che hanno questi atleti. Perché comunque si chiede tanto a loro, anche con le tante partite che ci sono in stagione. Siamo ovviamente contentissimi del fatto che si sia ripreso e che alla fine non fosse stato, cioè si sia risolto in giornata, e speriamo sì di rivederlo subito in campo.
Direttore sportivo, tra l'altro, anche dell'Empoli, che ha dato la sua approvazione per spostare anche la partita di domani della Coppa Italia tra Fiorentina e Empoli derby. che comunque alla fine verrà giocata pur, appunto per sia volere del giocatore di Edoardo Bove, ma anche per gli altri giocatori.
Sì, comunque onorevole da parte del presidente e anche della vicepresidente dell'Empoli di dare totale disponibilità nello spostare la partita, e onore alla Fiorentina che rispetterà l'impegno di partecipare al match senza spostarlo. Certo, senza Bove sarà da vedere come si schiererà la Fiorentina nella prossima partita, perché comunque aveva trovato una sua dimensione Palladino con il centrocampista romano a gestire i ritmi del centrocampo, soprattutto per l'allenatore toscano si è visto raramente cambiare formazione. Cioè è un allenatore di quelli che quando trova un 11 che funziona raramente lo va a modificare. Questo sarà un cambio forzato e quindi sarà interessante vedere il risultato della partita, perché comunque l'Empoli sì, viene da una sconfitta 3-0 con il Milan molto netta, però comunque comunque al momento rimane la seconda miglior difesa della Serie A dopo la Juventus, che nessuno si sarebbe aspettato a inizio stagione, ma sembrerebbe aver trovato una grande solidità dietro Nicola, e soprattutto con il nuovo trio di difensori, perché non si era mai schierato prima di questa stagione la difesa con Viti, Ismaili e Goglicizze, che contro ogni pronostico dimostrando la loro solidità.
Solidità che va anche data ai meriti di Vasquez, il portiere, che sicuramente sta facendo delle prestazioni mostre.
Il portiere colombiano proveniente dal Milan sta trovando forse uno stato di grazia, perché veramente non ci si aspettava minimamente che potesse portare queste prestazioni. L'Empoli, che comunque aveva salutato Caprile in estate, che era tornato a Napoli dopo il prestito, e quindi si temeva un po' che potesse non ritrovare quella figura di sicurezza tra i pali, e invece Vasquez sta facendo una stagione veramente clamorosa.
Comunque, riguardando la classifica, possiamo dire che la corsa scudetto per ora si ferma con Napoli e Atalanta. L'Atalanta è a meno uno soltanto dal Napoli, l'Inter a 28 punti come la Fiorentina. Fanno molta più fatica invece Juventus, Milan e Bologna, soprattutto Bologna, che veniva da una stagione spettacolare con le redini di Thiago Motta. È vero che comunque hanno venduto parecchi giocatori come Zirkzee, che era il bomber della formazione romagnola.
Sì, diciamo che la situazione Bologna è un po' critica come da parlare, perché comunque perdi, vai a perdere il centrale più forte che hai in rosa, vai a perdere il tuo numero 9 e vai a perdere l'allenatore che ti ha portato fino lì. È normale che poi anche con tutti questi cambiamenti ci fosse un calo del Bologna, ma me lo sarei aspettato anche non avessero venduto niente, perché comunque era una stagione veramente troppo positiva per le qualità che aveva poi la rosa. Unica nota, comunque rimane una formazione molto propositiva, il gioco d'italiano anzi sta migliorando le prestazioni degli esterni, perché comunque vediamo un Orsolini che è sempre tra i migliori giocatori di questa Serie A, continua, trova il gol quasi ogni giornata, e poi nell'ultima partita abbiamo visto anche un Ndoye particolarmente ispirato, perché comunque nonostante il primo gol venga su rigore ha fatto una grandissima partita e si è preso anche il premio di migliore in campo. Quindi sì, il gioco d'italiano porta qualche difficoltà in più, perché comunque è molto più alta la difesa della Viola del Bologna, Fiorentina l'anno scorso. Gioca con una difesa molto alta, chiede tanto sforzo ai centrali, e non avere Calafiori pesa, perché comunque per quanto Bokema e Lukumi siano dei centrali di tutto rispetto, non hanno la qualità palla al piede che aveva Calafiori. Gli acquisti non sono stati così grandiosi, diciamo che un pochino mi aspettavo che comunque il Bologna ha sempre fatto delle campagne acquisti andando al guadagno, e quindi cercando sempre di andare in positivo di bilancio prima di migliorare la squadra. La cessione di Zirkzee positiva per il Bologna, perché alla fine ha ritrovato comunque un giocatore che sa trovare la rete con continuità in cast, nonostante il vero e proprio sostituto del nuovo olandese fosse Dallinga dal Tolosa, che veniva comunque da una stagione da quasi, mi sembra, 14 gol in Ligue 1, ma che per ora è ancora, se non mi sbaglio, a secco. Ha avuto solamente un'occasione, un gol annullato mi sembra nella giornata precedente. E quindi bene per il Bologna aver trovato un sostituto all'altezza di Zirkzee, che poi avevano già in rosa perché c'era già l'anno scorso, mentre l'olandese ha avuto molte più difficoltà ad ambientarsi in Premier League. Era normale, è molto facile da capire che i giocatori dalla Serie A quando arrivano in Premier fanno fatica, anche per i ritmi che proprio chiede il gioco. Zirkzee poi si è trovato in una situazione sotto il gioco di Ten Hag in cui lo doveva fare il 9 che giocava in area di rigore e che quindi aveva poche occasioni e doveva cercare di massimizzarle tutte. Zirkzee invece è un giocatore che gioca molto più palla al piede, ha bisogno di prenderla bassa, di far salire la squadra, e gioca molto sugli spazi e sugli inserimenti, e quindi diciamo che era abbastanza palese che avesse qualche difficoltà. Ora con l'arrivo di Amorim ha già fatto doppietta nell'ultima partita con l'Everton, e quindi secondo me potrebbe aver ritrovato la propria dimensione. Ora è tutto da vedere. Al momento il bilancio di chi ci ha guadagnato è il Bologna.
Bene bene il Bologna, ma male la Roma. La Roma che con le redini comunque di Sir Claudio Ranieri si pensasse che potesse arrivare a una ripresa, comunque potessero arrivare, diciamo, a riportare la Roma nelle parti alte della classifica, invece si ritrova soltanto a 2 punti dalla zona retrocessione. Ovviamente penso che non arriverà la retrocessione per la Roma, perché comunque ha dei ottimi giocatori. Anche l'ex allenatore di Dovbik, che tuttora è al Girone, ha detto dategli tempo, che questo è un bomber da 20 gol. Chi, diciamo, invece ancora sta facendo fatica un po' a esplodere, possiamo dire, è sempre Paolo Dybala, che comunque è vero che viene da delle prestazioni abbastanza poche, ma la qualità del giocatore la sappiamo tutti chi è. Dybala lo sappiamo tutti.
Sì, e comunque Dybala è un giocatore che ha sempre giocato meglio quando non aveva tante voci attorno. E quindi il dramma di fine mercato, che lo vedeva arrivare in Arabia, che poi è rimasto, e quindi quello potrebbe aver anche dato qualche difficoltà al giocatore, che sappiamo ha difficoltà a entrare in forma, l'ha sempre avuto già dai tempi di quando era alla Juve, non ci metteva tanto tempo per entrare in uno stato buono di prestazioni, ed è tanto richiesto nella Roma, anche perché secondo me il vero motivo per cui Dybala sta facendo fatica è anche proprio gli acquisti che ha fatto la Roma, perché comprare Sulé dalla Juventus per 26 milioni più bonus non ha certo aiutato il 21 argentino, perché sono giocatori troppo simili, giocano in un ipotetico modulo che vuole giocare anche De Rossi, che poi ora metterà Ranieri, vede i due giocatori che sono uno il sostituto dell'altro. Ciò potrebbe aver aumentato ancora le pressioni sull'argentino classe 93, vedersi comunque che doveva essere il suo sostituto alla Juve, diventare il suo sostituto tutta la Roma, potrebbe non averlo aiutato. Anche su lei sta facendo fatica, anche perché stiamo notando quanto abbia più difficoltà ad ambientarsi in una situazione molto più pesante, la pressione è più alta. Ci aspettiamo una ripresa ovviamente dell'argentino, che sicuramente non tornerà ai livelli di quelli che vedevamo a Frosinone, anche perché lì aveva totalmente le redini della squadra, poteva, diciamo, rischiare, giocare molto di più come uomo libero, mentre qui ha da lavorare molto di più in entrambe le zone del campo.
Diciamo che su lei al Frosinone era il fulcro del gioco della squadra.
Sì, era il cardine di quel Frosinone, era l'uomo gol, infatti doppia cifra se non mi sbaglio in campionato.
Dovrebbe aver fatto 14 gol e anche altrettanti assist.
Fare tutti quei gol e tutti quegli assist con l'attacco che schierava il Frosinone, devo dire, è qualcosa difficile da immaginare, perché comunque Frosinone schierava Khedira e Caso come compagni di reparto di Sulé, e trovare tutta quella continuità era veramente qualcosa di clamoroso. Ha avuto probabilmente la stagione della consacrazione, forse, quel di Frosinone. Speriamo che ce la faccia a riprendere un po' il ritmo e trovare una situazione positiva alla Roma, perché sennò al momento la Juventus un po', diciamo, possiamo dire che sta gongolando, perché comunque l'ha venduto a 26 milioni più bonus e per ora ha trovato un giocatore che ha segnato un gol, mentre dall'altra parte il sostituto ipotetico di Sulé, che è stato preso che è con Seisao, sta facendo una stagione meravigliosa. È il giocatore, diciamo, che sta trovando più continuità nella Juventus, è quello che è più importante, cioè quando c'è e quando non c'è sono due Juventus completamente diverse.
Con Seisao che, diciamo, è esaltato anche da Thiago Motta, un ruolo fondamentale nella Juventus, diciamo che era da tanto tempo che non si vedeva un giocatore che saltava l'avversario. Forse l'ultimo che abbiamo visto poteva essere Cuadrado o addirittura Douglas Costa, che faceva dei dribbling. Il movimento, la statura, la corporatura ricordano appunto anche Douglas Costa. Forse l'unica cosa differente è la nazionalità, portoghese con Seisao, brasiliano Douglas Costa.
Ma la lingua alla fine è quella.
Comunque con Seisao bravissimo, benissimo alla Juventus, gli auguriamo appunto di fare una stagione incredibile e soprattutto alla Juventus di riscattarlo, perché diciamo un giocatore fenomenale, pochi come lui questa stagione sulla fascia destra.
Sì, ovviamente il gioco di Thiago Motta, avevamo già visto a Bologna, esalta gli esterni che sanno puntare l'uomo e che sanno giocare nell'uno contro uno, è il gioco principale della Juve. Palla a con Seisao e Ildiz, che poi puntano il terzino della fascia e che poi tagliano dentro. Anche Ildiz sta trovando continuità, ha faticato a inizio stagione ad abituarsi a giocare esterno, anche perché non è il suo ruolo totalmente naturale giocare così lontano dalla porta. Piano piano ci si sta abituando, sta trovando grandi prestazioni e si vede che senza di loro la Juve non è la stessa formazione. Ovviamente ora con una formazione decimata dagli infortuni è difficile dare un giudizio buono della formazione di Thiago Motta. Possiamo parlare delle partite in cui ci ha avuto tutta la squadra e lì giocavano veramente tanto bene. Tanti pareggi, ha battuto, con l'ultimo pareggio ha battuto il record all time di pareggi in un anno solare la Juventus, segnando il 18esimo con 8 con Thiago Motta e 10 con Allegri. Sono numeri tanto alti. Troppi forse. Quello con il Lecce diciamo che è un po' il risvolto della prestazione che ne stava venendo fuori, perché è una Juventus che ha dominato il primo tempo, ha trovato anche il gol del vantaggio poi a inizio del secondo, se non mi sbaglio. Oppure un gol fortunato, perché il tiro di Cambiaso, se non lo deve a Gaspar, non entra. E poi crolla che i giocatori sono stanchi, perché non hanno sostituti. A un certo punto fa entrare Pugno dalla primavera, classe 2006, solamente perché per provare a far rifiatare i titolari. Si vede che la Juventus ha bisogno del ritorno dei propri giocatori. Serve che tornino intanto Nico Gonzalez, torni Douglas Luiz, anche non solo tanto, e Vlahovic probabilmente, perché con Milik che è ormai un punto interrogativo, probabilmente finirà chi l'ha visto tra un paio di giorni, perché si sa, nemmeno la società poi non dà informazioni sui tempi di recupero. Weah sta giocando bene, sta trovando grandi prestazioni questa stagione, totalmente opposto rispetto all'anno scorso, anche per i compiti che sta svolgendo. Il Weah sotto Allegri giocava esterno tutta fascia e doveva fare tanta fase difensiva, mentre adesso che può giocare nella parte che più gli si aggrada si vede che è un altro giocatore. Ha giocato il gol più di una volta e nelle partite che ha giocato da punta comunque ha fatto il suo. È un giocatore che può dare una mano a Motta, perché fa i movimenti che vuole Motta, li fa meglio di Vlahovic, perché comunque è un giocatore più veloce, è un giocatore più tecnico di quello che è il serbo. Il serbo ovviamente è più rapace d'area, un giocatore che ha bisogno del pallone in profondità, che punta l'uomo e poi tira, fa gol. Ma il problema è che arriva, come ha detto lui in intervista con la Serbia, arriva stanco, forse un po' troppo stanco. Dovrebbe magari lavorare di più sulla gestione delle energie. Devi aiutare la squadra, perché il gioco di Motta chiede un 9 che aiuti la squadra, ma allo stesso tempo devi trovare la lucidità per farti trovare sotto porta. Zirkzee era in grado di farlo. Secondo me Vlahovic non ha nulla in meno.
Secondo me Vlahovic a livello realizzativo c'è poco da dire. Vlahovic quando vuole sa fare gol. Quanto riguarda le dichiarazioni date appunto in intervista con la Serbia, abbiamo anche un paragone bello importante con Mario Mandzukic, croato della Juventus, che non si è mai lamentato, giocato in tutte le posizioni possibili, dalla sinistra a attaccante puro, a forse anche trequartista qualche volta. Vlahovic forse dovrebbe prendere anche un po' spunto da Mario. Anche la Juventus in questo momento si dovrà muovere sul mercato sicuramente per trovare un sostituto a Vlahovic, per dargli energie. Milik è vero che il rientro è dato per gennaio, febbraio, comunque è tanto tempo ancora. E Vlahovic, sappiamo la sua condizione fisica, veniva dalla pubalgia l'anno scorso, quest'anno da questo infortunio muscolare. E diciamo che giocare con solo un attaccante per l'intera stagione è molto difficile. Forse il DS si è mosso un pochettino male su questa cosa, forse doveva trovare un attaccante già in estate, magari un prestito. Mentre per quanto riguarda la fase difensiva, ci sono stati molti, molti scandali, perché il Napoli aveva portato interesse per Danilo. Il DS della Juventus ha confermato che Danilo non si muoverà dalla Juventus. Sappiamo che è un uomo spogliatoio, sappiamo l'importanza di Danilo, anche se questa stagione le prestazioni sono calate. Ci sarà sicuramente un ruolo centrale ora che Bremer infortunato, Cabal infortunato, Cabal che ha sbalordito diciamo abbastanza i tifosi bianconeri facendo delle prestazioni favolose. Anche Cabal parla poi di Andre Silva, di Antonio Silva del Benfica, un giovane che a me sinceramente fa impazzire, è bravissimo, ma anche di tanti altri nomi come Acco, come Ismaili dell'Empoli, che comunque
sì, sono giocatori diversi, perché comunque Antonio Silva è un po' il giocatore prototipo che potrebbe funzionare a Thiago Motta, che è un centrale che sa portare il pallone, mentre Ismaili e Ancico sono più centrali alla Bremer, quindi fisici, e che giocano tanto sul duello uno contro uno. Sono nomi che arrivano. Ho sentito anche Kivior potrebbe dare una mano, anche se ultimamente sta ritrovando spazio all'Arsenal e quindi potrebbe rimanere in Inghilterra o far gonfiare il cartellino e quindi diventare difficile da raggiungere per la Juve. È un giocatore che potrebbe aiutare, perché può fare sia il centrale che il terzino di sinistra, e quindi sono entrambi i ruoli che al momento sono vaganti nella Juve. Nonostante Cambiaso possa giocare a sinistra, diciamo che al momento lo vedono un po' sprecato a giocare nei quattro di difesa. Quest'anno ha avuto un'evoluzione offensiva molto alta, forse anche troppo. Dal mio punto di vista sta rischiando troppo in avanti. Il gol di Rebic viene da una palla persa di Cambiaso, che prova un dribbling contro troppi avversari. È in fiducia, gli riescono tante volte le cose che vuole fare, sta trovando una sua posizione nell'essere diciamo il tuttocampista della Juve. Servirebbe qualcuno che riesca a far posare Cambiaso nel lavoro difensivo, e quindi comprare un terzino e magari schierare Cambiaso più avanti come trequartista o nei due di centrocampo come test, perché comunque la Juve ha tanti giocatori da in rosa, tanti infortunati, e provare anche qualcosa di nuovo.
Ci sono vari modi per rimpiazzare questi infortunati. Sinceramente il nome più piccante che per ora ho sentito è quello di Skriniar del PSG, che non trova spazio perché ovviamente PSG ha dei centrali di tutto rispetto, quindi potrebbe essere anche una mossa abbastanza buona per la Juventus, in quanto conosce già il campionato, conosce le squadre.
Sì, è un colpo buono, però appunto lì il problema diventa l'ingaggio. Skriniar prende veramente tanto a Parigi, ovviamente, come tutti i giocatori del Paris. È un po' difficile che la Juve riesca a gestire quell'ingaggio pesante. Tutta la campagna acquisti si è basata sul cercare di ridurre gli ingaggi. Chiesa è andato via per ridurre gli ingaggi. Anche Chiesa al momento sembra una vittoria della Juve, perché il Liverpool sta trovando veramente poco. Come ha già detto anche Arne Slot, la condizione fisica dell'esterno non è a livello della Premier League.
È abbastanza precaria.
Ha sempre avuto queste difficoltà dall'infortunio al crociato, ha perso tanto del suo gioco. Probabilmente aspetta una sua evoluzione. Probabilmente il Liverpool potrebbe essere anche la squadra giusta, perché il gioco senza una punta di ruolo effettiva, quindi fa alternare Darwin Núñez, Cody Gakpo e Diogo Jota, potrebbe portare Chiesa a spostarsi proprio in quel ruolo da falso 9 che utilizza il Liverpool, che ora meno Slot ma che usava tanto Klopp, ma che potrebbe tranquillamente riproporre situazioni, perché comunque a Liverpool al momento Diogo Jota non è disponibile. L'attacco diciamo che è un po' più bloccato con Salah, Darwin Núñez e Gakpo, che comunque funzionano benissimo perché Liverpool è imbattuta in Champions League ed è prima in Premier per distacco, a 11 punti sul City, a tipo, se non mi sbaglio, 8 punti sul Chelsea, che è seconda pari merito con l'Arsenal. Secondo me Chiesa con l'avanzare della stagione troverà il suo ritmo, che a Liverpool l'idea, le voci che parlano del suo ritorno in Italia a gennaio secondo me sono tutte da scartare, anche perché Liverpool è una squadra che quando investe raramente cede al fallimento. Cioè ogni acquisto che è stato fatto da Liverpool, anche a cifre elevate, poi è stato poi valorizzato col tempo. Vedo molto dura che Chiesa vada via subito. Secondo me avrà l'intera stagione per entrare in condizione e poi dimostrare magari di essere da Premier League. Prima ti ho sentito, hai parlato del Milan. Hai parlato di un Milan convincente che vince 3-0 ad Empoli con appunto il gol di Morata e la doppietta di Tijani Reinders. Parliamo un po' del centrocampista olandese, perché Reinders viene da una stagione molto buona l'anno scorso con i rossoneri alla prima annata in Serie A, e quest'anno sembrerebbe effettivamente aver fatto quel salto ancora in più in avanti nell'essere un giocatore determinante per i rossoneri. Sembra il giocatore fondamentale per il gioco di Fonseca, non può farne a meno, sta avendo un'evoluzione anche nel gioco offensivo. La doppietta di Empoli è solo la dimostrazione di quanto stia migliorando anche dalla parte offensiva del gioco, mentre prima era un giocatore molto più di interdizione. Trova tanti assist e ora sta trovando anche tanti gol. Ha segnato con il Real, ha segnato ora doppietta all'Empoli, ha segnato la giornata prima. È un giocatore cui il Milan ha bisogno e che sta dimostrando di avere le qualità per essere il centrocampista cardine di questo Milan, un po' di quello che era Tonali, un po' quello che era Kessié prima, con qualità ovviamente diverse.
Diciamo che Reinders ha il fiuto del gol e anche il fiuto dell'assist. È un centrocampista completissimo, un centrocampista che secondo me potrebbe giocare quasi tutte le squadre d'Europa da titolare, se non da titolare comunque un ottimo
giocarsi il posto,
un ottimo super sub, possiamo dire, per utilizzare
sì,
termini inglesi.
Diciamo che non perde chiunque gli viene messo a confronto, ha comunque da vincere il confronto, non parte già in vantaggio, perché è effettivamente cresciuto tanto. È un centrocampista che in Olanda non si rivedeva da tanto, perché ha qualità molto diverse da centrocampisti che aveva la nazionale olandese, che veniamo da centrocampisti, tolto Frankie de Jong, che è un po' quello che gli assomiglia un po' di più, ma anche de Jong ha molta più difficoltà offensivamente di quello che sta avendo ultimamente Reinders, che è il giocatore offensivo in più. È un po' una metà tra le qualità offensive che aveva l'anno scorso con Miners e quelle difensive poi che ha dimostrato l'anno scorso. Sta trovando un po' i gol che trovava Coop Miners. Le difficoltà che sta avendo l'otto juventino non le sta avendo il milanista, probabilmente dovuto anche alla differenza di gioco dei due allenatori. Fonseca basa molto del suo gioco sul lavoro da entrambi i lati del pallone, e Reinders ha dimostrato di avere le qualità e anche la resistenza fisica di poter essere un fattore sia a recuperare il pallone che poi a metterlo in rete.
Reinders è quel giocatore che quando si gioca sulla fascia si sa far trovare sia fuori dall'area di rigore che dentro l'area di rigore, per poi andare a calciare passare il pallone e trovare sempre o quasi sempre il gol. Fondamentale, ma di centrocampisti ne abbiamo tanti in Serie A. Diciamo che l'Olanda è molto preparata probabilmente anche per i futuri incontri tra Nations League, Europeo o comunque Mondiale. In caso di qualifica, un ottimo centrocampo tra Koopmeiners, Reinders. Koopmeiners, che a differenza di Reinders invece è stato molto criticato, pagato tantissimo dalla Juventus. Un giocatore che comunque ha anche avuto molte critiche da parte dai tifosi bergamaschi per svariate vicende che hanno tra l'altro anche dato odio probabilmente verso questo giocatore, che non sta rispecchiando quello che aveva promesso la Juventus, o meglio quelle che erano le aspettative. Per ora soltanto un assist, 0 gol e più di 9 partite giocate. Varie partite comunque Koopmeiners ha anche fatto gol, 2 sono stati annullati purtroppo.
È un giocatore che sa trovare il gol, l'abbiamo visto l'anno scorso a Bergamo, e sa trovare la rete. Giocava in un ruolo diverso, perché ora gioca quasi più avanti di quanto giocava a Bergamo, perché prima giocava nei due di centrocampo e adesso alla Juve sta facendo l'uomo dietro la punta. Veramente fatica da questa cosa, fatica ad essere forse quasi troppo avanti, troppo vicino alla porta. Il gioco di Koopmeiners è tanto di inserimento, è un giocatore che sa trovare lo spazio per mettersi lì e segnare. E quindi anche tipo nelle partite che ha giocato, se non mi sbaglio, contro la Aston Villa, per un periodo è stato nei due di centrocampo con Locatelli, e lì effettivamente si è visto un gran Koopmeiners, che comunque ha recuperato tanto di palloni, dei palloni toccati che invece erano al minimo mentre giocava da trequartista. È cercato forse troppo poco anche dai compagni, probabilmente dovuto al fatto che non ha quella rapidità che forse servirebbe nel trequartista della Juve, perché comunque è un giocatore che è più tecnico ma meno veloce di quello che era Ferguson al Bologna. C'è tanta differenza e secondo me è quello che pesa.
Sicuramente quello che pesa,
perché i numeri parlano bene. Cioè Koopmeiners non ha ancora segnato, ha fatto solo 2 assist, però poi se si va a guardare le statistiche nel preciso, ha creato di più, si fa vedere di più, calcia di più. Però secondo me è in una situazione in cui prima era molto più libero di calciare. Cioè i gol che trovava a Bergamo erano lui che era sempre quasi l'uomo solo al limite dell'area per segnare, mentre adesso ha un uomo che lo marca, perché essendo il trequartista ha, diciamo, la marcatura del centrale, i due centrali guardano lui. E quindi uno va su Vlahovic e uno va su Koopmeiners. Se non c'è Vlahovic è ancora peggio, perché sicuramente il centrale che non deve marcare il serbo ha molta più libertà, anche se deve marcare Weah. Marcare Weah sicuramente è più facile in area di rigore rispetto a Vlahovic. Anzi, Weah è un giocatore che l'area di rigore l'attacca anche poco dal punto di vista dei movimenti. Chiede tanto più il pallone sull'esterno, si fa vedere. L'inserimento all'interno dell'area lo sa fare, l'abbiamo visto, segnato già più di un gol semplicemente facendosi trovare in area di rigore al momento del cross, ma ci arriva in corsa, non si fa trovare lì. E quindi i centrali hanno la marcatura più facile su Koopmeiners, e quindi ciò rende più difficile le prestazioni dell'olandese. Secondo me, se Thiago Motta prova con Koopmeiners nei due di centrocampo, in un modulo anche forse che potrebbe cambiare, potrebbe diventare quasi un 4-3-3, secondo me, che forse potrebbe giovare all'otto olandese, un po' far pagare di più Locatelli, cioè perché ora il ruolo che sta avendo in questo momento, quindi il non mediano, ma la mezzala nel centrocampo di Thiago Motta, lo sta esaltando. Locatelli sta facendo la stagione della vita, sta quasi ritornando ai tempi di Sassuolo, e dall'altra parte avendo Thuram, che anche lui sta facendo una grande stagione, è partito con difficoltà, come tutti gli acquisti di questa Juventus, sono visti che sono arrivati, uno di loro è arrivato praticamente pronto, l'unico forse è con Seisau, è quello che è arrivato più pronto, che quando è arrivato ha subito iniziato a incidere, anche perché comunque è un gioco col suo che è più facile da inserire all'interno di una squadra. Palla su di te e tu devi saltare l'uomo. E lui lo fa, perché lo sa fare.
Io ti dico invece che tra quelli più pronti che ha avuto la Juventus a disposizione quest'anno, secondo me invece più pronto di Conceição è sicuramente stato Kalulu. Kalulu che è?
Kalulu è arrivato con una forza in più, come la forza di mostrare
la
di essere
di
ancora in grado di poter di meritarsi un posto in Serie A.
Sì, sì,
è arrivato
sì.
Questa voglia, ed è quello che si sta vedendo.
Sicuramente dopo l'infortunio al Milan, che ha pesato probabilmente anche oltre a livello fisico a livello mentale, l'ho portato, diciamo, questa carica, questa rabbia, questa voglia di rifarsi vedere, di far capire io sono un centrale
che
qui ci posso stare. Infatti si è visto come la Juventus gioca difensivamente, trova sempre Kalulu che porta avanti il pallone, lo imposta verso i centrocampisti. E sicuramente quasi tutte le azioni che hanno portato alla Juventus al gol sono sempre partite o da dietro o comunque dal centrocampo, grazie a un passaggio di Kalulu che è stato fondamentale. Basta pensare che comunque Kalulu gioca spesso insieme a Cambiaso, e quindi i due si intendono. Un passaggio di Kalulu può essere magari incisivo per Cambiaso, che possa portare la palla avanti a un assist o comunque a un gol dello stesso, come abbiamo visto anche quel gol spettacolare da fuori area di Cambiaso. Parlando oltre di grandi squadre, possiamo parlare anche di piccole squadre. Tra piccole squadre, piccoli, viene in mente il Cagliari che, diciamo, diciamo, dopo delle prestazioni opache, si è andata a riscattare contro l'Hellas Verona. Partita equilibrata fino al 60esimo, dove però il Cagliari dopo ha messo una marcia in più e ha trovato il gol con Piccoli. Piccoli, sì. Sappiamo tutti che giocatore è. Non è un giocatore comunque che a livello mondiale lo conoscono tutti, ma è un giocatore che in Serie A fa impazzire tanti ed è difficile anche marcarlo. Lo conosciamo anche la scorsa stagione, ha fatto una stagione spettacolare a parere mio, e questa stagione si potrebbe riscattare in più. Chissà se magari anche un trasferimento futuro possa portarlo magari in palcoscenici più grandi.
Sì, è un attaccante che al momento si trova bene nel giocare nelle piccole. Probabilmente è anche quello il motivo per cui ha meno gol di quanti ne potrebbe avere, perché comunque ha meno occasioni. È un giocatore fisico, è alto, sa giocare con il pallone e quindi trova bene. È molto simile a Scamacca, secondo me, anche proprio come struttura fisica. La prestazione del Cagliari contro il Parma vede un bene Piccoli, perché trova il gol, ma anche tanto bene Felici, esterno del Cagliari, che era arrivato in estate dalla Serie B, se non mi sbaglio, dalla Juve Stabia, che sta dimostrando tanto. Un esterno molto offensivo, punta l'uomo, contro il Parma tanti dribbling riusciti, ha trovato appunto il suo, l'assist per il gol di Piccoli, tante volte ha saltato l'uomo, tante volte ha creato pericoli nella retroguardia del Verona. Un Verona che in questo momento sta scendendo nel baratro. Era iniziata la stagione alla grande con la vittoria col Napoli, poi è andata incalando. Gli acquisti, l'idea forse di ricostruire di nuovo la squadra da zero, non sta pagando quanto l'anno scorso. Perché l'anno scorso il Verona, ricordiamo tutti, che era ultimo a gennaio, lo davano tutti già per retrocesso, e lì ha svenduto tutta la squadra, ne ha comprata una nuova praticamente, perché sono arrivati circa 8 acquisti nuovi, e lì si è salvato. Quest'anno ci ha riprovato, perché comunque ha venduto Noslin, ha salutato tanti dei giocatori che erano presenti in rosa inizio stagione, ha tenuto veramente pochi, perché dei centrali, dei giocatori che sono vero l'anno scorso, che sono ancora lì, abbiamo praticamente Davidovic,
Montipò,
che sta facendo una stagione disastrosa quest'anno, è il salvatore del Verona, perché arrivano veramente tanti tiri, quella difesa non
come sta nella partita con bene. Il Cagliari che ha avuto molte occasioni, e Montipò è stato sempre pronto, tranne nell'occasione con Piccoli. Ovviamente non si può dare tutti i meriti al portiere, no. Diciamo che il portiere è l'ultima balia della squadra.
Se il portiere è il migliore in campo, vuol dire che c'è qualche problema di fondo, che è un po' quello che ci si lamentava anche nel gioco di Allegri ai tempi. Cioè Szczęsny in intervista si è spesso lamentato del fatto che fosse lui il migliore in campo, perché se il portiere è il tuo miglior giocatore, il giocatore che migliora in campo, vuol dire che ha parato tanto. Non dovrebbe parare così. Il Verona sta faticando. Ora, dopo il 5-0 pesantissimo con l'Inter, ha ovviamente iniziato il ritiro con Zanetti, che ha parlato ai microfoni del fatto che il Verona è in ritiro, del fatto che non è ancora tornato a casa, e probabilmente dopo questa ennesima sconfitta con il Cagliari non finirà sicuramente adesso. Deve ritrovare un po' la situazione, deve ritrovare i gol degli attaccanti, perché inizio stagione Tengstedt e Mosquera sembravano essere in grado di portare quei gol che servivano al Verona, e invece ultimamente sono tante giornate che sono a secco, c'è proprio difficoltà nel riuscire a sfondare. Anche Suslov, che l'anno scorso era uno dei migliori giocatori di questo Verona, sembrava un po' un giocatore che non ci dovrebbe stare lì, perché era di qualità troppo alta, quest'anno sta veramente faticando, ha trovato poco, non ha ancora segnato se non mi sbaglio, ed è stato anche espulso contro il Como in una delle partite più importanti, perché sono comunque sconti di salvezza.
Tra Hellas Verona e Como diciamo che è sempre molto ostica, perché sono due squadre che si trovano nella parte bassa del tabellone. Diciamo che anche quest'anno probabilmente, ma quasi sorpresa a inizio campionato con quella partita contro la Juventus, sembrava abbastanza propositivo. Gli acquisti sono stati forti, non troppo mirati, in quanto sono arrivati molti giocatori quasi a fine carriera, ma altrettanti sono arrivati giovani. Basti pensare alle ali che sono arrivate, come ad esempio
Nico Paz,
bravissimo. Nico Paz che è incredibile. Secondo me è il miglior giocatore
del Como. È canterano del Real, tornerà probabilmente al Real a fine stagione, perché dopo queste prestazioni dubito che le Merengues lo lasceranno scappare. Il Como ha fatto tanti acquisti di giocatori a fine carriera o che comunque dovevano riscattarsi, perché comunque è arrivato Belotti, è arrivato Sergi Roberto, è arrivato Alberto Moreno,
è arrivato Audero,
Pepe Reina, Audero. La difesa ha subito probabilmente di Varane, perché si stava forse più come colpo mediatico che come colpo effettivamente per il campionato, ma quell'addio così anticipato ha pesato tanto nel Como, che secondo me, almeno dal punto di vista di Fabregas, si aspettava tanto dal centrale francese, un po' come quello che aveva fatto Umtiti a Lecce due stagioni prima, cioè che era arrivato così come colpo quasi per fare notizia, e che poi alla fine aveva trovato tante buone prestazioni. Il Como fatica tanto, soprattutto dietro. Cioè la difesa del Como si vede che non è solida. creano tanto, perché comunque davanti si crea tanto. Cutrone sta facendo una buona stagione, sembrerebbe aver trovato la sua menzione in quel di Como, a casa sua, perché lui comunque è comasco. Effettivamente faticano tanto dietro a tenere la porta inviolata. Audero e Reina, questo continuamente alternarsi dei due portieri, perché non c'è mai un titolare fisso. Ne ha parlato, diciamo che Fabregas ne ha parlato dicendo che li cambia spesso perché dipende dalla formazione. Cioè, se una squadra che gioca dal basso ne gioca uno, se invece bisogna lanciare tanto gioca l'altro, facendo un po' il confronto che si fa con i terzini o con gli altri giocatori di movimento, ovvero che se uno dei due terzini, uno ti spinge e uno è più difensivo, schieri quello che spinge con la squadra che si chiude e quello difensivo con la squadra che ti attacca di più. Però secondo me i portieri è un concetto diverso, perché sì, è un ruolo come tutti gli altri, ma è tanto più una questione di mentalità il portiere.
Fondamentalmente, dunque, il cielo di Como brilla soltanto una stella, a parere mio, che è Nico Paz. Sì. Come brilla con Sisava Torino, come brillano tanti altri giocatori, come ad esempio Thuram all'Inter, Gianni Render al Milan.
È una Serie A che sta trovando tante piccole stelle in tutte le loro squadre, sta crescendo dal punto di vista anche mediatico, perché siamo sempre più noti al mondo. Negli ultimi anni, anche dopo tutti i colpi che sono stati, il colpo Ronaldo
ha portato sicuramente tanti spettatori
in Serie A. A questo punto la Serie A si deve un po' rilanciare. Certo, il campionato ha perso quel fattore wow di stelle che c'erano prima. Le annate di Ronaldo vedevano tutte le squadre avere dei giocatori di un certo livello e che potessero incidere molto. Adesso invece, se vai a guardare le squadre di giocatori che dici questo è un giocatore tanto 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 forte e che proprio lo conoscono tutti, non ce n'è. La Serie A è migliorata dal punto di vista delle formazioni nel loro totale. Le formazioni sono migliorate in toto. Non c'è un giocatore che spinge. Difficile trovare un giocatore che è tanto più alto del livello della squadra. Cioè, quello che era Ronaldo per la Juve non c'è adesso in Serie A.
No. Quello che era in realtà Lautaro Martinez l'anno scorso, che sta deludendo parecchio i tifosi dell'Inter.
Quest'anno Lautaro sta faticando, me lo aspettavo, perché comunque l'anno scorso sembrava che ogni pallone che toccasse entrasse, era anche una questione di probabilmente fortuna. Quest'anno sta giocando meglio Thuram, l'aumentare delle coppe e le più partite in coppa, perché sono diventate da 6-8 comunque nei gironi, hanno inciso.
Vi ringrazio per averci ascoltato, questa era la prima puntata pilota e grazie a tutti.
Buona giornata.